Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga di Nazaret: in verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma nessuna di esse fu mandato Elia se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naaman il Siro. All'udire queste cose tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore. Penso che ormai conosciamo bene questo passo del Vangelo che si riferisce alla predicazione di Gesù nel suo paese di Nazaret, perché leggendo i Vangeli in questi anni, questo è uno dei passaggi più significativi, decisivi, no? La scena della predicazione di Gesù a Nazaret, nel paese in cui è cresciuto, ha un carattere programmatico, come il battesimo, per esempio, no? Come la salita a Gerusalemme, come l'inizio del ministero a Cafarnao. Cioè ci sono questi momenti forti dei Vangeli dove in qualche maniera si gioca il senso di tutto il racconto, no? E questa scena annuncia nel Vangelo di Luca i temi che occuperanno poi un posto centrale sia nel Vangelo stesso di Luca sia negli Atti degli Apostoli. Sapete che Luca compone un'opera unica, gli Atti di Gesù, il Vangelo secondo Luca, e gli Atti degli Apostoli. Cioè questi due libri Luca li ha concepiti insieme. Prima fa vedere come lo Spirito agisce attraverso Gesù e poi come agisce attraverso gli Apostoli. Ecco, la scena della predicazione di Gesù a Nazaret anticipa un po' tutti i temi centrali del suo Vangelo e degli Atti, quindi è una scena decisiva, no? Che io adesso non sto poi a presentarvi, a descrivervi tutto, perché appunto diventa lunga e poi la conosciamo, insomma. Questo nucleo lo si coglie anche in questi pochi versetti. Quello che noi abbiamo letto sono solo un po' la finale di questo, dove vi ricordate, no? Il giorno di sabato Gesù si alza, il Vangelo ci fa vivere un pezzo della liturgia della sinagoga dove si leggevano due testi, uno di Mosè, la legge, e uno dei profeti. Qui si legge solo il testo dei profeti, Isaia, dove si annuncia un anno di grazia una buona notizia annunciato ai poveri, ai prigionieri, ai ciechi, eccetera, eccetera. E Gesù dice, oggi quella roba lì si realizza con me, e allora lì succede 48. E gli dicono, ma allora se tu veramente hai questa pretesa, perché non fai anche qui i miracoli che hai fatto a Cafarnao, che hai fatto altrove? No, compi nella tua patria i gesti di potenza che hai compiuto anche altrove. E Gesù risponde con due proverbi. Il primo, voi mi direte, medico, cura te stesso. Provate a pensare a questa frase. Nel Vangelo di Luca, ai piedi della croce, gli grideranno su, se sei il Messia, salva te stesso. Quindi questo tema dell'equivoco a proposito di Gesù, dei miracoli, e di cos'è invece il messaggio profetico di Gesù, di consolare, di dare speranza ai poveri. Sono due concezioni di Dio, sono due concezioni del Vangelo, no? E poi con quest'altro esempio che invece abbiamo letto, nessuno è profeta nella sua patria, nessun profeta è bene accetto in patria. E porta quei due esempi. Ai tempi dei profeti, la vedova di Sarepta di Sidone e Naaman il Siro, di cui abbiamo sentito il lungo racconto. Allora, proviamo a raccogliere così in due frasi il nocciolo di questo Vangelo che la Chiesa ci propone stasera. Beh, il primo mi pare è fondamentale, è l'affermazione che l'identità di Gesù è quella di un profeta. Gesù è il profeta. Per capire Gesù bisogna riferirsi ai profeti, in particolare a Isaia. Il suo messaggio è una buona notizia per i poveri, i prigionieri, gli oppressi, i ciechi. Questa è la prima cosa. Nessun profeta, dice Gesù. E lui quindi dice, sono un profeta. E qui nel mio paese non mi capiscono. La seconda cosa è che Gesù dice che il Vangelo non si ferma in Israele. Cioè fa vedere fin dove il Vangelo va a incontrare i poveri, i prigionieri, gli oppressi, i ciechi, e cioè dappertutto. Tra gli stranieri, fuori di Israele. E questo, come vedete, è tutto il programma degli Atti degli Apostoli. Gli Atti degli Apostoli racconteranno il Vangelo che esce dai confini di Israele e conquista il mondo, alle genti, no? Tutti i viaggi di Paolo che descrive gli Atti degli Apostoli. E anche la conclusione fa capire tutto il programma del racconto di Luca. Cioè quando Gesù dice che il privilegio di Israele è finito e che Dio accoglie anche le nazioni pagane, i giudei si irritarono, andarono in collera. Anche questo prefigura molti episodi degli Atti degli Apostoli, come i giudei di Antiochia, di Pisidia, che prima accolgono benevolmente Paolo e poi invece sono presi dal furore quando vedono che i pagani ascoltano la parola del Signore, no? E anche l'ultimo tratto, il rigetto di Gesù fuori dalla città da parte degli abitanti di Gerusalemme, come quella di Stefano che fu lapidato fuori dalle mura, no? E la sua esecuzione, vengono prefigurati. Il profeta è il perseguitato, ma Gesù passa in mezzo a loro e sale verso Gerusalemme. No. Ecco, vedete come ci fa capire molto, sia come è scritto il Vangelo, no? Che in un episodio mette dentro tutta questa rilettura, sia i temi di fondo. Gesù è il profeta che annuncia il Vangelo ai poveri. E questo Vangelo è offerto a tutti gli uomini. E questo è il motivo poi della sua morte. Vedete, questo è un esempio tipico di come facciamo difficoltà, cioè aprire la Bibbia, aprire la scrittura, e la dobbiamo aprire per forza. L'abbiamo aperta per forza, perché non potevamo più accontentarci dei catechismi dei parroci. Cioè il mondo ci è cambiato tutto. Non basta più il discorsino che ripetavamo, perché era ovvio il senso della verità cristiana. Abbiamo dovuto tornare indietro, guardare al Vangelo, e saltano fuori queste cose, no? E quindi la gente si trova un po' in difficoltà a dire, ma qui insomma come faccio io da solo, bisogna capire queste cose, qui bisogna riflettere, bisogna ascoltare, bisogna venire a messa, è un impegnativo, no? E d'altra parte poi tutta la questione di dire, ma quelle robe lì cosa mi interessano, la questione di Nazareth, i giudei, i gentili, Paolo, gli Atti degli Apostoli. Quindi poi il trasferire tutta questa problematica ai giorni nostri. Però se si fa questo lavoro poi le questioni diventano invece vive. Perché mi pare che anche oggi poi le questioni sono così, no? Cioè ci troviamo di fronte a una religione che credeva di essere garantita, no? In realtà si apre tutto un mondo, le genti appunto, una cultura, che non sa niente di ciò che è il nostro cristianesimo di paese, ma i nostri figli già sono così, non gli interessa più niente del nostro cristianesimo di paese, no? Allora cosa andiamo a portargli? Andiamo a dirgli no, dovete venire in chiesa tutti perché era così, perché la tradizione è così, perché è giusto così, perché non è giusto cambiare. Andiamo a dirgli queste robe qui. Oppure siamo capaci, risalendo al Vangelo, di annunciare, di testimoniare un Dio che si prende cura delle fatiche degli uomini, dei prigionieri, degli stranieri, dei ciechi, degli zoppi, dei morti, che siamo tutti appunto, no? E però un Vangelo che può parlare soltanto in questa forma di una consolazione, di una speranza, di un lieto annuncio da dare ai poveri uomini, no? E allora magari troveremmo anche noi della gente della religione che si arrabbia, che dice no. Quindi siamo qui seduti di fronte, vedete, non c'è nessuno che insegna, che sa, siamo qui a chiedere al Signore, che vedete c'è questo continuo, secolare, immenso silenzio di Dio, no? Tocca a noi, ricordando Gesù, le poche cose che ha detto Gesù, che ha fatto Gesù, dobbiamo continuamente tornare lì e poi guardare in giro la vita, guardare gli uomini. Scaldare il cuore per sta roba qui, no?
Io vorrei dire solo un commento al Vangelo di oggi, perché ho pensato al comportamento di Naaman il Siro, una persona che credeva di dover fare chissà che cosa per ricevere un miracolo. È un po' quello che ho scoperto recentemente, riuscendo a vedere nelle mie giornate tanti miracoli del Signore per me e per chi incontro, e tanta incapacità di scorgerli. Tante cose che sembrano coincidenze veramente molto strane e le chiamiamo caso e coincidenze. Io le chiamo miracoli. Naaman il Siro mi sembra abbia dimostrato che il Signore interviene quando una persona non richiede non si aspetta e accetta l'umiliazione di cose piccole che attirano il miracolo di Dio. Bagnarsi sotto solo 7 volte non dover essere ricevuto dal profeta. Questi sono i comportamenti piccoli e grandissimi di Dio che si rivela nel massimo della semplicità, proprio come si comporta un bambino che vuol bene e basta, senza conti, senza niente, e vuole che noi lo amiamo, penso, nello stesso modo, senza far calcoli, senza chiedere niente. Solo il desiderio, il pianto, il bisogno attira la tenerezza e la misericordia del Signore. In fondo noi non abbiamo e non conosciamo altra ricchezza che non il nostro peccato.
Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore